4 minuti dopo le 20, buonasera, un saluto da Mattia Guastafierro, l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo della crisi dell'auto in Europa, una crisi talmente profonda che potrebbe mettere a rischio il percorso del Green Deal. Questo è il nostro argomento, la nostra notizia di questa sera, perché insomma oggi c'era un incontro da cui è emerso un fatto, cioè che sembra che sia il governo italiano che voglia farsi davvero capofila di questa missione, cioè rallentare o addirittura fermare il cammino che dovrebbe portare all'addio entro il 2035 ai motori diesel e benzina. Un obiettivo che, ve lo ricordate, era stato definito rivoluzionario, ma che ora potrebbe essere ostacolato vista la preoccupazione dell'industria europea ancora molto indietro sull'elettrico, soprattutto in Italia e Germania, come vi raccontiamo da tempo. Dicevamo, pare che voglia essere proprio l'Italia a condurre questa battaglia contro la transizione green dell'auto e nello specifico il ministro delle imprese Urso, che oggi ha presentato alle parti sociali il suo piano, un piano con cui andrà in Europa per chiedere di anticipare al prossimo anno, al 2025, il riesame del regolamento sullo stop ai veicoli endotermici. Nella sostanza, dunque, chiederà di mettere mano alla questione dell'addio ai motori a diesel e benzina e magari cambiare quegli obiettivi che ci dovrebbero portare entro dieci anni all'addio definitivo ai veicoli a diesel e benzina. E dunque presenterà questo piano Urso a Bruxelles, cercherà forse anche di strappare qualcosa attirando magari attorno a sé l'appoggio di altri paesi, Germania in primis. Ce la farà a quel percorso che era stato definito rivoluzionario verso l'auto elettrica? È realmente a rischio adesso? Ma soprattutto è davvero la causa profonda della crisi di mercato che sta attraversando il cuore dell'Europa? Tutte domande a cui proviamo a dare una risposta questa sera all'orizzonte delle 20 e lo facciamo innanzitutto con il nostro primo ospite di oggi, che è Pino Gesmundo, segretario confederale della CGIL, in linea con noi. Benvenuto Gesmundo.
Grazie, buonasera a tutti.
Gesmundo, che era presente al tavolo di oggi proprio con il ministro Urso. Allora, innanzitutto, se possiamo, segretario, le chiediamo la cronaca. Che piano vi ha presentato Urso e soprattutto vi convince?
Beh, che piano ci ha presentato Urso, al di là diciamo della sua esposizione, ci ha comunicato che ci consegneranno delle schede nelle quali sarà esplicitato quali sono le priorità per l'industria italiana in Europa, ma in realtà non abbiamo avuto modo di verificare queste schede, ce le invieranno, cioè, come dire, siamo alle solite, sono incontri che non ci consentono di avere contezza, diciamo, di quali sono le scelte che il governo vuole fare, sono più formali che di sostanza. Noi ci siamo permessi, diciamo, nell'incontro nel quale abbiamo partecipato, di esporre una serie di nostre, ci siamo permessi di porre delle nostre argomentazioni nei confronti del governo.
Ci arriviamo, il piano sicuramente è fumoso, come diceva lei Gesmundo, però insomma l'obiettivo sembra chiaro, no? Anche da quello che aveva anticipato il ministro alcuni giorni fa, si vuole rallentare il percorso che ci porta verso l'elettrico, è questa la ragione che lui intravede nella crisi di mercato dell'auto attuale?
Il ministro fa un ragionamento che noi non condividiamo. Il ministro sostiene che la crisi dell'industria dell'auto e dell'industria in particolare è legata ai tempi dettati dalla transizione green che hanno messo in difficoltà il sistema industriale del nostro paese.
Non è così, secondo voi?
A partire dall'automotive. Noi riteniamo che certamente c'è un problema che attiene alla incapacità manifestata da questo governo, ma anche da quelli precedenti, se vuole, che non avere una visione strategica del paese, e quindi si è ritardato nell'assumere decisioni importanti rispetto al governo della transizione nei tempi definiti della Commissione europea, e oggi siamo in profondo ritardo. E il tema non è quello di rallentare la transizione, gli effetti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Cito per ultimo l'Emilia Romagna, così capiamo di che stiamo parlando.
Sì.
È evidente che noi abbiamo bisogno di affrontare il tema del cambiamento climatico, dobbiamo affrontarlo a partire anche dalle transizioni energetiche, digitali che sono in atto, anche perché noi possiamo pure pensare di spostarle in avanti, come vuol fare il ministro Urso, e come vuol fare anche in qualche modo la Confindustria, perché la Confindustria, il suo presidente presente, ha condiviso questa impostazione. Ma non serve, perché le aziende stanno già investendo rispetto a quei tempi. Se iniziamo a mettere in discussione quelle certezze lì, anche quelle aziende che stanno investendo si bloccheranno finché non c'è chiarezza.
Insomma, fare un passo indietro sull'elettrico non risolverebbe il problema, non si può tornare indietro.
Noi competiamo con continenti, con la Cina, con gli Stati Uniti, che su quel versante stanno facendo passi in avanti importanti. Noi dobbiamo certo costruire una politica europea condivisa, questo è uno dei grandi problemi, questo sì che è vero. Abbiamo fatto competizione tra gli Stati europei invece di metterci insieme e costruire una politica europea degna di questo nome, che potesse competere con la Cina e con gli Stati Uniti. Siamo sostanzialmente diventati più o meno un grande mercato per questi continenti e per questi sistemi economici. Ma il tema non è spostare in avanti la transizione, il problema è accelerare la transizione per, come dire, raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, in un governo nel quale bisogna tenere conto della transizione digitale,
certo,
quella energetica, del lavoro. Ecco, questo è il mio tema, è stato questo.
Segretario, ma lei ha citato Cina e Stati Uniti, dunque se non si può fare un passo indietro, qual è la strada giusta per competere con quelle economie che sono molto più avanti di noi?
Allora, bisogna intanto fare un grande progetto europeo che tenga conto degli obiettivi che l'Europa si è prefissata per competere, diciamo, rispetto a quello che sul piano globale sta succedendo. Bisogna trovare le risorse, Draghi l'ha detto, politica europea, ma bisogna trovare le risorse, bisogna che chi ha le risorse le metta a disposizione. Ci vuole un grande fondo sovrano europeo che possa anche essere finanziato con risparmio privato se necessario, ma con una visione importante di strategia industriale che possa competere con questi continenti. Perché se no tra Germania e Francia e Italia non ce la caviamo se continuiamo a competere. E i dazi non sono neppure la soluzione, perché nel momento in cui mettiamo i dazi rischiamo di perdere mercati importanti come per esempio la Cina. Pensi che Shanghai e Pechino insieme fanno 60 milioni di abitanti.
Certo.
Quindi non possiamo permetterci di perdere mercati come quelli, o mercati come quelli degli Stati Uniti. Quindi il tema vero è costruire una politica industriale europea, trovare un finanziamento comune europeo, anche con un'operazione sul debito pubblico europeo, sul risparmio privato, e fare gli investimenti.
Sì.
A rallentare non serve a nulla, anche perché di quanto rallentiamo, nel frattempo gli altri vanno avanti, staremo sempre indietro, questo è il punto. E poi tenere conto dell'occupazione, in questo meccanismo nel quale istituzioni, politiche e imprese non hanno fatto per tempo i necessari investimenti, quello che succede è che stiamo espellendo dal circuito industriale migliaia di lavoratori che sono in cassa integrazione. A giorni ci sarà anche molto probabilmente una mobilitazione generale rispetto a tutto il pezzo d'automotive, che ormai vede nell'unico produttore italiano Stellantis un sistema nel quale quasi tutti gli stabilimenti italiani sono in perdita, in cassa, con turni ridotti, con cassa integrazione. Quindi questo è il sistema, questo
certo,
è il problema dell'Italia.
Eh sì, lo vediamo soprattutto qui da noi con Stellantis, è quello che potrebbe annunciare anche la FIOM domani, uno sciopero generale degli stabilimenti.
Ormai
Stellantis.
C'è una conferenza stampa unitaria, non solo dalla FIOM, anche di FIM e UILM, quindi CGL, CISL e UIL del settore dei metalmeccanici, che domani molto probabilmente, ovviamente a fronte della situazione davvero drammatica, hanno una mobilitazione insieme peraltro a tutto dell'indotto, della componentistica, dell'appalto che si muove intorno a questo. Parliamo di 280 lavoratori che girano in questo settore.
Eh sì, e domani dovrebbe essere annunciato questo sciopero generale delle sigle metalmeccaniche. Grazie mille Gesmundo, davvero.
Grazie a voi. voi, grazie a voi.
E questa è la posizione del sindacato della CGIL, Pino Gesmundo, segretario confederale della CGIL, oggi al tavolo con Urso. Dunque, la ricetta Urso non convince del tutto i sindacati. Convince invece lei, Massimiliano Bienati, benvenuto.
Sì, buonasera.
Massimiliano Bienati, ovviamente responsabile del programma trasporti del think tank Eco Climate, ovviamente il think tank che conosciamo molto bene qui a Radio Popolare, perché sentiamo spesso sulle politiche green, guardate anche con molta attenzione quello che accade a Bruxelles. È d'accordo lei con quanto diceva il segretario, le difficoltà sull'auto elettrica? Insomma, sì, sono evidenti, però non risolvono il problema, fare un passo indietro su questo aspetto per risolvere il tema profondo dell'automotive in generale.
Ma direi di no, ho ascoltato il precedente intervento e a quanto risulta non c'è un piano delineato ben specifico che sia stato presentato, ma una dichiarazione di intenti. La dichiarazione di intenti del ministro sembra stia andando verso diciamo scontro, ma non è proprio così, cioè sia di andare in Europa per dire dobbiamo togliere la certezza in verità sugli investimenti che abbiamo dato fino adesso a tutto il settore automotive. Perché? Perché il settore automotive è indietro sulla transizione, ci stiamo spaventando della competizione cinese e della competizione statunitense, ma più quella cinese, gli Stati Uniti sono più o meno messi come noi, e con un po' più di produttività, come ci
e come si fa a recuperare quella competitività? Si accennava a Draghi, a un piano di investimenti incredibile, imponente, finanziato con debito comune, ma che sappiamo non vedrà la luce molto probabilmente per quelle che sono le politiche diverse in seno all'Unione Europea. E allora qual è la strada?
Innanzitutto non vedrà la luce nel brevissimo periodo, però sicuramente l'anno prossimo sarà un momento in cui di questo si discuterà e delle modalità per recuperare fondi per sostenere la transizione dell'automotive. Quello che serve perché sia poi efficace e credibile è una transizione che vada, come ci insegna Draghi nel suo rapporto, che vada nella direzione di mettere insieme tutti i pezzi al posto giusto e per cui rendere competitivo il sistema industriale rispetto a un obiettivo di decarbonizzazione dei trasporti. Quindi la direzione dell'elettrico va in quella direzione, bisogna fare scala, quindi bisogna produrre modelli che vadano incontro alle esigenze dei cittadini, modelli che abbiano, in quanto prodotti in scala, abbiano dei prezzi che siano accessibili anche per loro.
È un'impresa non semplice, che richiede uno sguardo di lungo periodo.
Sì, e richiede anche una strategia forte da parte dal centro, diciamo. Noi non ci siamo accorti, ma fondamentalmente il mercato dell'auto è profondamente cambiato negli ultimi anni. Abbiamo auto, i prezzi delle auto, tutte le auto sono aumentati in modo significativo. Quindi dire che il problema è il prezzo dell'auto elettrica quando abbiamo tutte le auto che hanno visto aumentare i loro prezzi è una questione che è fuorviante rispetto al tema sostanzialmente. Quello che...
Sì.
No, prego.
No, concluda pure, Bienato.
Sì, no, quello che riteniamo utile è che l'Europa, che l'Italia non si stacchi da quello che sembra essere l'intenzione della nuova Commissione von der Leyen nella direzione di mantenere la rotta sulla trasformazione, la transizione all'elettrico e piuttosto di seguire quelle che saranno le opportunità che verranno dall'Europa proprio in questa direzione, fare in modo che l'Italia si incastri lì sopra.
È proprio a proposito di questo però, Bienati, adesso c'è il ministro Urso che vuole farsi capofila, insomma, di questo obiettivo, e sappiamo quanto la Germania stia soffrendo per questa crisi profonda dell'automotive, soprattutto in Germania, sappiamo ovviamente perché, quanto era centrale nell'economia tedesca quel comparto. Voi che guardate con grande attenzione quanto accade a Bruxelles, notate in questo momento una comunione di interessi in Europa, di alcuni partner europei, insomma, che potrà imporre quantomeno una frenata al Green Deal su questo aspetto specifico dell'auto? Si sta creando quell'agglomerato?
Guardi, sembra molto una partita poker. 10 giorni fa, Diess, il CEO di Volkswagen, in un'intervista rilasciata su un importante quotidiano tedesco, ha detto che è insensato toccare il regolamento 2035. Tavares, dopodiché ha fatto una serie di azioni che sono state quelle di annunciare chiusura di stabilimenti perché dentro questa transizione non riescono a raggiungere gli obiettivi intermedi e quindi chiuderanno delle produzioni per incrementare, come lui stesso diceva nell'intervista, per incrementare la produzione di elettrici in modo tale da riuscire a raggiungere gli obiettivi previsti per la fine del 2025, ovvero ridurre la quantità di multe che dovranno pagare. Stellantis con Tavares 2 giorni fa ha detto sostanzialmente la stessa cosa. Quindi, dopodiché ci sono altre realtà come Renault che dice che si dovrebbe andare in una direzione di neutralità tecnologica, quindi di favorire più tecnologie, però allo stesso tempo il loro CEO presenta un piano di cioè presenta un'idea di piano industriale europeo molto interessante, dove proprio mette al centro della conversione l'Europa in quanto sistema sul modello Airbus per la produzione di veicoli elettrici, full electric, che vadano a soddisfare tutte le fasce più, diciamo, a redditi medi e bassi della popolazione, ovvero tutte quelle auto che a oggi mancano, cioè le utilitarie elettriche. Quindi è una partita che si dovrà giocare, peraltro, se posso. Noi discuteremo di questo con Ecco insieme a Bocconi e ad Agora Verkehrswende, che è un think tank nostro collega, diciamo così, tedesco, in una conferenza che terremo all'Università Bocconi, dove abbiamo invitato a discutere di questi temi e hanno accettato BMW, Renault, Stellantis, Acea. E per capire qual è la loro posizione, la loro proposta di
Interessante,
politica europea.
interessante
Sì.
Bienati. Allora ci risentiremo per capire che cosa vi avranno detto, insomma. Grazie davvero.
Senz'altro, senz'altro, grazie a voi. Arrivederci. A
arrivederci, Massimiliano
presto.
Bienati, responsabile del programma trasporti del think tank EcoClimate. Theodorakis, uno dei nostri stacchi all'orizzonte delle 20, che ci accompagna per tirare le fila di questo ragionamento sull'auto elettrica verso l'ultimo ospite. Ultimo ospite in linea con noi adesso, Andrea Malan, giornalista esperto di automotive, lo potete leggere spesso sul quotidiano Domani. Ciao Andrea, benvenuto anche a te.
Ciao, buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, tiriamo le fila insieme a te su questa crisi che tanto preoccupa. Abbiamo sentito imprese e sindacati e anche ovviamente chi si occupa di transizione verde. Che idea ti sei fatto? Dove sta davvero la soluzione a questa
Allora,
crisi?
io darei qualche flash per il quadro è complicatissimo, quindi cerco di essere rapido. Innanzitutto, una piccola correzione rispetto a quanto detto all'inizio. Il mercato automobilistico attualmente non è in crisi. Negli 8 mesi del 2024 sono state vendute in Europa circa l'1,5% in più di auto rispetto
Cioè,
all'anno
è
prima.
l'auto elettrica che fa più fatica rispetto agli
Esatto.
ultimi mesi.
Fa un po' più fatica nel senso che quest'anno la quota di mercato, diciamo, che era arrivata al 14,5%, è scesa al 13,5%, un punto in meno. Ovviamente quelli nella lobby dell'auto che sono interessati a combattere l'auto elettrica, giustamente ne fanno un grande, però è solo un punto e mezzo, con alcuni paesi dove le vendite continuano a crescere, altri come la Germania che avete citato, dove sono calate molto. Perché? Perché in Germania a dicembre dell'anno scorso, dove avevano degli incentivi molto elevati all'acquisto, li hanno tolti in un botto solo. Per cui c'è stato un effetto in effetti considerevole. Diciamo che quest'anno dovrebbe andare così. L'anno prossimo entrano in vigore degli obiettivi sul CO2 più rigorosi per i singoli costruttori, quindi tutti dovranno vendere un po' più auto elettriche, quindi è quasi sicuro che la percentuale ricomincerà a salire.
Insomma, tu questo ci stai dicendo che abbiamo assistito a una frenata, una flessione del mercato dell'auto elettrica quasi fisiologica, che insomma era anche forse prevedibile, mentre invece nei prossimi mesi dobbiamo aspettarci un andamento diverso.
Beh, non nei prossimi mesi, non fino a dicembre, mm-hmm. perché questo effetto 2025 farà sì che i costruttori da qui a dicembre hanno obiettivi più, diciamo, facili da raggiungere, quindi non sono incentivati a spingere sull'auto elettrica, lo faranno a partire dal 1 gennaio, quindi questo dovrebbe succedere. È una cosa, la flessione è comprensibile anche perché in molti paesi, anche quelli dove la quota è arrivata al 25-30%, molti paesi scandinavi, è chiaro che si conquista una certa fetta di mercato, poi ce n'è una al di sopra che è un po' più difficile perché magari sono meno interessati, hanno meno coscienza ecologica, hanno meno soldi, eccetera. Quindi è per questo che, per esempio, una visione di lungo periodo è molto è essenziale. Ora, a livello europeo, parlavate di Bruxelles, è in corso una battaglia politica. Voi avete descritto il precedente intervento, le spaccature anche tra i costruttori. Stellantis sì. di recente ha detto non se ne parla di cambiare gli obiettivi, qualcun altro è d'accordo, Renault e magari Volkswagen sono contrari. L'associazione dei costruttori complessiva guidata da Renault ha mandato una lettera di richiesta in questo senso a Bruxelles. La spaccatura è essenzialmente politica. Il Green Deal di Ursula von der Leyen è stato approvato, ricordiamo, l'anno scorso, quindi solo un anno e mezzo fa, con i voti di socialisti, sinistra, verdi e una parte del centro. Ed è stato, ha avuto l'opposizione di buona parte dei popolari e di tutte le destre. Quindi questa è la spaccatura politica. Ora, gli ascoltatori capiscono che con le ultime elezioni europee di giugno, essendosi spostato a destra l'asse politico, la battaglia è stata rilanciata appunto dalle destre, che sanno di poter contare su una possibile maggioranza. Quindi è chiaro che ci sarà un tentativo politico di bloccare la transizione verde. Ora poi potremmo discutere sul come mai l'ambiente è considerato di sinistra e la destra certo. sembra fregarsene. Diciamo che tradizionalmente molti partiti di centrodestra sono pro-industriali e, come si vede in Italia, la Confindustria antepone i propri interessi, diciamo, alcuni giustificati, altri meno, alla tutela dell'ambiente.
Andrea, io ti voglio leggere un messaggio che mi è arrivato adesso di un nostro ascoltatore, Marco, che però ci dice, ecco, io pur dispiaciuto per le prossime generazioni, ho tirato comunque un respiro di sollievo, perché personalmente non potrei raggiungere l'obiettivo economico e finanziario di passare all'elettrico. Adesso tu mi stai dicendo che siamo di fronte a un andamento a ondate, se sì, possiamo definirlo così. Quindi nei prossimi anni questo ascoltatore potrà, che è sicuramente preoccupato dalla sua situazione economica e dai costi dell'elettrico, le cose potrebbero cambiare per quanto riguarda il suo portafogli?
Assolutamente sì, per vari motivi. Intanto stanno per arrivare sul mercato alcuni modelli un po' più economici, più piccoli, da parte di tutti i costruttori, quindi diciamo tra i 20 e i 25 mila euro, che sono prezzi già più ragionevoli. Ricordiamo, come ha detto qualcuno all'inizio, che i prezzi anche di tutte le altre auto sono aumentati, quindi una volta si trovavano auto a 10 mila euro facilmente, adesso per meno di 15 mila è praticamente impossibile. Quindi questo è un fattore, sicuramente si ridurranno i prezzi, si ridurranno anche quelli delle auto un po' più care, perché le batterie costeranno meno e ci saranno miglioramenti tecnologici. Quindi diciamo che e poi In altri paesi sono ancora in vigore delle forme di incentivo. Infine, vorrei ricordare che l'auto elettrica costa di più a comprarla, ma a gestirla costa meno, nel senso che se uno la ricarica a casa, e in Italia potrebbe farlo quasi metà delle persone, se la attacca alla spina di casa con i costi attuali, il costo è circa metà della benzina al chilometro.
Sì, sì, poi quindi, c'è ovviamente tutto un discorso sulla sostenibilità ancora dell'elettrico, quanto dura la batteria, quanta vita ha, insomma, che ovviamente con il progresso tecnologico dovrebbe anche quello andare verso una direzione di un miglioramento. Andrea, abbiamo proprio pochissimo pochissimi secondi, ti faccio solo una domanda per concludere il discorso sul piano di Urso. Insomma, quindi la sua volontà di fare un passo indietro, rivedere l'uscita dai veicoli endotermici, l'hai definita uno sparare a salve contro l'auto elettrica da parte del governo italiano?
Sì. Io dico due cose, è una battaglia di retroguardia sicuramente, perché il mondo veloce o un po' più lento andrà verso l'elettrico, quindi tirare per frenare non giova e soprattutto non giova al sistema industriale italiano. Certo, si possono tenere in piedi per qualche anno in più magari certe imprese che sarebbero condannate dalla transizione, ma si rinuncia a scommettere sul futuro. Per esempio, nel caso di Stellantis, Stellantis non è in crisi per l'arrivo dell'auto elettrica, è in crisi per una serie di ragioni storiche risalenti alla gestione Marchionne anche prima, che non possiamo discutere qui. La situazione attuale è che potrebbe per esempio mettere alcune produzioni elettriche in vari stabilimenti. Certo, se il nostro governo spara sulla transizione elettrica, forse sarà più difficile.
Insomma, le due cose non sono di per sé in contraddizione o comunque strettamente connesse come causa-effetto. Un po' questo il senso che abbiamo provato a restituire. Grazie Andrea.
Grazie, arrivederci.
Andrea Malan, giornalista, esperto di automotive, lo leggete sul Domani. Un tema molto complicato di cui ci saranno altri capitoli, questo dell'auto elettrica, ma insomma un quadro per capirci qualcosa. Abbiamo provato a restituirvelo. E ne continueremo a parlare su tutti i nostri spazi di informazione. L'orizzonte delle 20 però si conclude qui alle 20:30 minuti. Io vi saluto, Mattia Guastafierro. Un saluto a tutti quanti. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche in podcast sul sito e sulla nostra app. Ciao a tutti, a domani.